Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdiantai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Nell'era di internet, del web e dello streaming sembra anacronistico parlare ancora di onde medie. Lo sviluppo della radiofonia storicamente non ha seguito lo stesso percorso in tutti i paesi d'Europa. Nella Spagna di Francisco Franco sorsero decine di emittenti private. Alcuni forse non hanno realizzato che non si trattava di aperture del regime al pluralismo informativo, tant'è vero che i notiziari erano ampiamente censurati. Quelle radio erano invece antisignane di quello che avrebbero fatto molto più anni più tardi i russi di Stalin durante la Guerra Fredda. Servivano cioè a coprire le frequenze dall'arrivo di segnali radio di emittenti straniere ritenute ostile al governo. Di questo e di altro e dei consigli per ascoltarle parliamo oggi in un'intervista con Roberto Pavanello. Nella seconda parte del programma abbiamo le consuete notizie del mondo delle comunicazioni, aggiornatissime, il cui testo, insieme a file audio da scaricare in podcast, li potete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net, già che ci sono veramente anche la nostra email alla quale potete indirizzare commenti e suggerimenti o per segnalare eventi e notizie. Quindi prendete nota, email info@radiomagazine.net, ripeto info@radiomagazine.net, e rammento che da alcuni mesi potete rintracciare la pagina di Radio Magazine anche su Facebook e postare i vostri commenti, oltre che naturalmente chiedere l'amicizia a me personalmente. A tutti gli ascoltatori di Toscana e Emilia Romagna ricordo inoltre che questo programma è trasmesso anche in modulazione di frequenze e onde media dall'emittente Radio Studio X. Infine occhio a YouTube, in quanto siamo presenti anche lì. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Vercelli, dove abbiamo in linea Roberto Pavanello. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Roberto.
Ciao Dario, buonasera a te, naturalmente anche a tutti coloro che stanno ascoltando Radio Magazine.
Ecco Roberto, insieme a te questa sera vogliamo parlare di un argomento che forse potrebbe sembrare anacronistico di questi periodi in cui praticamente con le nuove tecnologie, con internet, con i siti web è possibile fare il real audio, lo streaming, scaricare diciamo le trasmissioni che arrivano da tutte le radio, che arrivano da ogni paese del mondo, però diciamo che noi ricordiamo ancora con affetto, no? La possibilità di fare ascolto su onde medie, su onde corte, su bande tropicali, e nella fattispecie ci ricordiamo di una branchia del radioascolto che riguarda l'onda media spagnola, dove arrivavano in Italia un sacco di emittenti spagnole, no? Diciamo l'unico, uno dei pochi paesi europei ad avere un'emittenza privata con trasmissioni su onda media, un po' come gli Stati Uniti d'America, no? Ecco, vogliamo parlare un po' di questo ai giorni nostri, che cosa è rimasto, differenze con il passato innanzitutto, no?
Ma direi che è rimasto ancora molto rispetto al passato. Il trasmettitore e la stazione sono ancora praticamente quelle che esistevano negli eroici anni 70, anni 80. Sono un po' diminuite le trasmissioni locali, nel senso che all'epoca molte emittenti durante la programmazione notturna facevano trasmissioni locali, si staccavano quindi dalla catena nazionale. Ed era quindi possibile ascoltare magari un giorno uno, un giorno l'altro, quello che smetteva a mezzanotte e quindi dopo mezzanotte ne arrivava ancora un'altra che magari a luna chiudeva e quindi ne arrivava un'altra ancora, tutto sulla stessa frequenza. Adesso però esistono ancora diversi programmi locali, sia informativi che anche dei piccoli spazi pubblicitari durante le ore serali, quindi ancora adesso è possibile praticamente tutte le sere ascoltare emittenti spagnole che appartengono a 4-5 grandi catene nazionali, ma che hanno degli spazi di pubblicità o di informazione locale, quindi ecco che si può ascoltare tantissime stazioni differenti.
Ecco, ma si può ascoltare qualcosa in più anche perché diverse emittenti super potenti che per così dire sparavano 900-800 kW su onda media, adesso ci vanno un po' cauti con l'elettrosmog, sono sparite dall'etere e quindi chiaramente lasciano la banda dell'onda media un po' più libera, meno diciamo compressa, no?
Beh, certamente, infatti moltissime mega power non spagnole hanno chiuso e alcuni canali sono diventati anche direi adesso molto agevoli da poter ascoltare, quindi è sempre un bel modo per fare radio, tante stazioni, tanta possibilità di divertirsi ed è già iniziare a fare un vero DS.
Ecco, ma Roberto, a parte l'aspetto tecnico, no, perché chiaramente è quello che ci interessa per poi sapere come fare per ascoltare qualche cosa, no, da questi paesi, ecco, mi giungeva un po' una perplessità, come mai che poi queste emittenti che diciamo già dagli anni 30 esistevano in Spagna, come mai questo forte sprono all'emittenza privata in un periodo poi tra l'altro dettato dal regime dittatoriale, no, di Francisco Franco e questo regime insomma fascista, nazifascista in poche parole, consentiva una certa libertà di espressione. Cosa significava insomma quell'emittenza in quel periodo storico che noi abbiamo ascoltato, che tutto quel periodo c'era anche tra l'altro un certo fremito da parte di noi italiani vedere che mentre noi in Italia si era abbandonata la dittatura in Spagna invece c'era ancora Francisco Franco, no?
Ma diciamo che è per motivi storici. Innanzitutto le prime radio che sono nate in Spagna già negli anni 20 erano private e non erano statali. Per quale motivo ci sia stata questa eccezione non la so. La Radio Nazionale di Spagna nasce infatti solo con Franco, la radio governativa, quindi inizierà ad operare dapprima come emittente clandestina e poi come emittente nazionale negli anni 30. C'è però da dire che sì, è vero che Franco permetteva la presenza di varie stazioni private durante il suo regime dittatoriale, ma queste potevano trasmettere soltanto musiche, varietà, radiocommedie. Quando dovevano trasmettere il notiziario, questo era prodotto dal regime franchista e passava sotto la censura del regime franchista. Solo dopo, quando è caduto Franco, allora ecco che c'è stata anche l'informazione privata delle varie catene nazionali, la cadena SER di ispirazione socialista, la cadena COPE di ispirazione cattolica e poi le vere catene piccole, le vere catene private tipo Onda Rambla, le varie emittenti regionali che sono nate, quindi ad esempio Radio Euskadi, cosa che assolutamente con Franco era impensabile che ci fosse una radio che operasse in lingua basca e che fosse indipendente o perlomeno legata al governo locale. Sicuramente le cose sono cambiate dal regime di Franco e oggi direi che c'è un pluralismo democratico anche nella radio spagnola, come logico che sia. Certo, era un po' per noi andare ancora a sentire l'esaltazione del fascismo negli anni 70, quando qui proprio era forse ancora più forte che adesso il movimento e il sentimento antifascista, era una cosa un po' strana, però era anche questo il bello della radio, d'altronde si sentiva Franco e sull'altro lato si poteva ascoltare l'esaltazione del potere proletario dell'antenna di Radio Tirana.
Bene, a questo punto, visto queste considerazioni molto interessanti riguardo l'emittenza privata in onda media spagnola, facciamo una breve pausa e dopo rientriamo negli aspetti più tecnici su come ascoltare queste radio, no? D'accordo?
D'accordo.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Vercelli, con Roberto Pavanello, col quale questa sera stiamo parlando di emittenti spagnole a onde medie. Ecco, abbiamo fatto una prima, diciamo, presentazione, una prefazione. Cosa bisogna fare per ascoltare le prime emittenti? Che cosa offre l'etere, Roberto?
L'etere offre moltissimo. Certo, l'ideale è avere un solito ricevitore semiprofessionale, antenna loop ad altamente direttiva, quindi per separare le varie stazioni, ma basta anche un semplicissimo portatile con la sua antenna inferrita interna. A seconda di come si gira il portatile può arrivare o una stazione extra spagnola o una stazione spagnola, o durante gli spazi di programmazione locale si possono anche separare due o tre differenti emittenti spagnole. Quindi tutto quello che serve è avere un po' di tempo la sera. Io consiglio sempre gli ultimi 5 minuti prima di ogni ora, a partire dalla 21, quando sia la catena SER che la catena COPE, quindi quella diciamo fra virgolette socialista e l'altra cattolica, vanno in programmazione locale, perlomeno con degli spazi pubblicitari, e lì può succedere veramente di tutto, di ascoltare di tutto. Il canale più facile, più semplice da ascoltare per la catena SER sono quelli di 1026 kHz, 1080 kHz, 1287 kHz. Per la catena COPE direi che invece quelli che destano maggiore attenzione devono essere i 1269 kHz, i 1296 kHz e direi i 1224 kHz. Naturalmente esistono anche altre catene più piccole, tipo l'onda zero radio, e anche qui la si può tentare con buoni risultati, come sempre durante questi spazi prima dello scadere dell'ora, direi su 1485 kHz. Per quanto riguarda invece la radio nazionale, durante le ore serali non è in catena, ma se per esempio vogliamo ascoltare con un segnale perfetto la partita del Real Madrid o del Barcellona, basta andare sulla frequenza di 738 kHz, dove da Barcellona opera il più potente trasmettitore della Radio Nazionale di Spagna, 600 kW, lì viene trasmessa la programmazione di Radio 1 e direi che il segnale tutte le sere è sempre perfettamente ottimo. Se proprio vogliamo invece cercare di ascoltare le programmazioni regionali della Radio Nazionale di Spagna, dobbiamo alzarsi al mattino presto, questo è meglio farlo durante le ore invernali, in quanto dalle 7.25 alle 7.30 e dalle 7.50 alle 8, ora italiana, equivalente all'ora spagnola, vanno in onda i programmi regionali, un po' come fa la RAI da noi durante i vari gazzettini regionali, e anche qui è praticamente possibile sulle varie frequenze ascoltare un po' tutte le regioni spagnole direttamente i servizi della Radio Nazionale di Spagna. Ho già ricordato i 738 kHz dalla Catalogna, vorrei anche ricordare uno molto semplice da sentire, i 585 kHz di Madrid, i 621 kHz delle isole Baleari, che sono molto vicino all'Italia, i 576 kHz invece, anche qui abbiamo ancora un altro trasmettitore della Catalogna, sempre da Barcellona, ci si può veramente sbizzarrire, che ne so, i 639 kHz arriva alla Galizia, la regione spagnola più distante da noi, quella posta appena sopra il Portogallo.
Ecco, in genere prima di chiudere un discorso così importante come quello per esempio questa sera relativa alle emittenti ad onda media spagnole, abbiamo l'abitudine sempre di fare la cosiddetta bibliografia, ma prima di questo, se non vado errato, te hai anche visitato la Spagna un paio di volte, se non vado errato, no?
Sì, certo, direi anche parecchie volte, non solo un paio.
Un paio di volte hai visitato un po' di radio, vero Roberto?
Sì, 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 ho avuto modo 2 anni fa di visitare la sede centrale in Madrid della Radio Nazionale di Spagna, ospite del conduttore del programma di radioascolto della Radio Exterior de España, servizio onde corte per l'estero, ed è veramente qualcosa di impressionante, una direi quasi una saxa rubra italiana, davvero una cosa che vale la pena di visitare. Se siete appassionati di radioascolto, basta contattare il programma di estero della Radio Exterior de España, si organizza la visita senza nessun problema ed è veramente qualcosa di fantastico.
Ecco, diciamo che effettivamente la Radio Exterior de España ha un servizio, un programma di X molto interessante, scaricabile anche da internet, basta cercarlo con un motore di ricerca, però c'è un club che pubblica una lista di emittenti spagnole a onde medie, ne vogliamo parlare Roberto?
Certamente, esiste l'AER, Associazione Spagnola Radio Escucha, il più importante gruppo di radioascolto spagnolo, pubblica un bollettino telematico, oramai soltanto invio PDF, non più cartaceo, in lingua castigliana, perché esistono anche dei bollettini in lingua catalana nella zona di Barcellona, e questi qui pubblicano non solo la lista di tutte le emittenti spagnole sulle onde medie con frequenze, indirizzo, indirizzo email, indirizzo di web, modo che ha di confermare i diversi rapporti d'ascolto, ma pubblicano anche tantissime informazioni sull'FM spagnola, che logica in Italia è un po' difficile da ascoltare, a meno che non si vive in Sardegna o in Toscana, ma quando sei in Spagna è sempre un piacere farlo, perché tutta la programmazione musicale e radiofonica oramai è solo in FM.
E infatti, se non vado errato, la lista che propone l'AIR annota anche i siti web di questi emittenti, no?
Sì, quindi i siti web si può veramente trovare di tutto su questa lista che viene preparata dall'AIR. E poi se ci si abbona al loro bollettino telematico si hanno tantissime informazioni anche su tutto quello che è il mondo del radioascolto, non solo in Spagna o trasmissione in spagnolo, veramente è forse uno dei migliori bollettini che ancora esiste in Europa, e poi anche per chi non sa le lingue straniere, lo spagnolo per voi italiani è facilmente comprensibile, quindi si può andare anche oltre l'italiano.
Sì, 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 questo senz'altro è una lingua molto facile per noi italiani. Giusto un'avanzata di secondi per ricordare che ovviamente per ascoltare le emittenti su onda media è meglio attrezzarsi con un'antenna a telaio, no? Brevemente.
Beh, certamente l'antenna loop è sempre la miglior antenna che esiste per separare la direzionalità che offre l'antenna loop, e le onde medie sono altamente direttive, quindi se si ha un'antenna che permette di centrare perfettamente la Spagna, questo è senz'altro una cosa fantastica, specialmente se magari sullo stesso canale opera un emittente dalla Germania che quindi arriva da nord con l'antenna loop, un emittente che arriva da ovest come la Spagna, la si separa perfettamente.
Ecco, in ultimo, le emittenti spagnole quando gli mandiamo una lettera rispondono?
Beh, una volta rispondevano molto di più da adesso, ma c'è da dire che molti ancora rispondono, perché proprio, specialmente per noi italiani che sono un po' incuriositi, naturalmente se ci alleghiamo magari una cartolina della nostra città o qualche adesivo di radio, direi che la maggioranza risponde ancora, quindi si può provare a contattarle sicuramente.
Bene amici, purtroppo siamo al termine del tempo a nostra disposizione. Dall'altro capo del telefono, Roberto Pavanello da Vercelli, ti ringraziamo per essere stato di nuovo nostro ospite. Roberto, a risentirci presto.
D'accordo, grazie a te Dario, con un momento cordiale saluto a tutti gli ascoltatori.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Social media di tutto di più, potremmo dire. I principali social network scendono in campo offrendo contenuti in streaming, fra questi Netflix, Hulu e Amazon. Inoltre anche YouTube e Snapchat annunciano di gareggiare, ma fanno le cose in grande, stipulando addirittura accordi con la BBC e la Espan per la produzione di video originali e nuove serial TV. YouTube afferma che dopo la produzione in originale per il canale a pagamento Red, ora si apre anche a un altro capitolo. La piattaforma lancerà a fine anno nuovi show trasmessi in esclusiva e gratuitamente supportati dalla pubblicità. Tra le star ingaggiate per l'operazione anche Katy Perry, Ellen DeGeneres ed Demi Lovato. Inoltre, secondo quanto riportato da Bloomberg Television, YouTube investirà nel prossimo anno centinaia di milioni di dollari per oltre 40 programmi e film in originale. Da Snapchat, secondo quanto riportato da Wall Street Journal, negli ultimi mesi la compagnia ha firmato accordi per programmi originali con un nutrito numero di partner, tra cui il giornale cita la NBC Universal, la Turner, la AE Network, Discovery Channel, eccetera eccetera. Progettato un algoritmo che riesce a distinguere i generi musicali grazie all'intelligenza artificiale, anzi un esperimento di una compagnia inglese dimostra che il sistema informatico riesce a fare anche meglio dell'uomo, persino con le performance dal vivo. La musica suonata dal vivo live è un'esperienza unica per ogni musicista ed è spesso difficile classificarla in un genere ben preciso. Tuttavia i ricercatori inglesi sono riusciti a sviluppare una nuova tecnologia di machine learning, ovvero di apprendimento automatico, in grado di identificare generi diversi meglio dell'uomo anche nelle circostanze più complesse, come abbiamo detto prima in diretta dal vivo. Insomma, critici musicali, addio un risultato, spiegano che apre le porte a una nuova generazione di sistemi per la rilevazione di informazioni musicali e che potrebbe servire per sviluppare metodi avanzati di organizzazione e ricerca nei database di musica. Ma non solo per gli sviluppatori, una tale tecnologia potrebbe essere impiegata anche per individuare guasti in un sistema industriale o per valutare rapidamente la salute di un paziente tramite sensori di forme d'onda. Vincere la dipendenza da smartphone si può anche con una app. Sembra un controsenso, ma tra giochi, appunti, assistenti virtuali, un tentativo per recuperare un rapporto più sano col cellulare, lo si può fare, anche perché per alcuni utenti, soprattutto giovanissimi, il vizio del telefonino rischia veramente di trasformarsi in una malattia che nella forma estrema si chiama nomofobia. La schiera di app e accessori per disintossicarsi cresce a dismisura. In Giappone, ad esempio, arriverà sul mercato ad agosto una custodia molto particolare, pensata per i genitori che vogliono combattere la dipendenza dei figli dal display. Il parentale, del tutto particolare, si chiama Otomos. È una specie di timer che si fissa al telefonino dei ragazzini con una vite. Tramite un'apposita app consente di impostare i tempi di utilizzo del telefonino ed è in grado anche di disattivarlo. Samsung invece ha pensato di trasformare in un gioco le restrizioni imposte dai genitori. L'app Marshmallow premia i bambini se si attengono ai limiti d'uso decisi da mamma e papà. I punti non rimangono virtuali, possono essere convertiti poi in buoni regalo su Amazon, Best Buy, Google Play e altri negozi virtuali digitali e non dunque. Comunque, di impostazione ludica è pure l'applicazione Forest, che fa coltivare piante e alberi in una foresta virtuale solo se ci si astiene dall'usare lo smartphone. E un'ultima notizia riguardo la sicurezza informatica: il 59% degli utenti è a suo agio con l'idea di condividere le password, il 37% ha ancora l'abitudine di conservarle trascrivendole su carta, mentre solo il 20% utilizza dei software appositi di gestione delle parole chiave. Sono i dati di un sondaggio commissionato da McAfee in occasione del World Password Day, la giornata che ogni anno è dedicata a sensibilizzare gli utenti sull'importanza di scegliere password efficaci e sicure. Ma molto è ancora da fare. A guardare i risultati dell'indagine emerge infatti che oltre il 54% degli intervistati possiede almeno un dispositivo senza alcuna protezione per l'accesso, mentre il 59% è a suo agio con l'idea di condividere la parola chiave. Il 69% tra i giovani tra i 18 e i 24 anni dunque. Le ragazze invece risultano addirittura meno accorte degli uomini. Il 57% delle donne tra i 18 e i 24 anni riutilizza la stessa password chiave per più account contemporaneamente, a fronte del 25% dei ragazzi. Questi ultimi, per il 29%, usano programmi e app di gestione, a fronte del 12% delle ragazze. Condotto da MSI International, il sondaggio si è svolto online negli Stati Uniti, Australia, Francia, Germania, India, Giappone e Gran Bretagna, coinvolgendo 3.000 persone. Complessivamente, almeno un intervistato su 4 rinuncerebbe ad alcune delle attività gratificanti preferite per pur di non dover mai ricordare una password. E cosa succede quando non ci si ricorda una parola chiave? Il 18% degli intervistati tenta varie combinazioni fino a bloccare l'account, mentre più della metà, il 54%, abbandona il sito senza fare quello che avrebbe voluto fare. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.